Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. Investment professionals reveal how they find their next great idea, what gives them their investment edge, and a few personal stories. Subscribe wherever you get your podcasts. Capital Client Group Inc.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS, io sono Manuela Rispoli. L'Ucraina ha intensificato la sua azione militare nella regione di Kursk in Russia, riuscendo di fatto a occupare un'ampia parte di territorio, e noi oggi ne parliamo con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Buonasera a te, Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Domenica sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'intenzione di creare una zona cuscinetto nella regione di Kursk, dove l'Ucraina ha condotto un'incursione militare molto efficace iniziata lo scorso 6 agosto. E secondo le ultime notizie, l'esercito ucraino ha affermato di aver distrutto un terzo ponte, anche questo fondamentale per il rifornimento delle truppe russe, seguendo due attacchi precedenti che avevano colpito rotte di approvvigionamento del Cremlino, sostanzialmente con lo scopo di impoverire le truppe russe. E tuttavia l'Ucraina non ha mai chiarito esplicitamente i suoi obiettivi, dunque ti chiedo, la creazione di una zona cuscinetto è davvero l'unico scopo di questa incursione?
Sono tante le ragioni di questa incursione ucraina in territorio russo. La prima cosa, quella più importante, è che l'Ucraina sta cercando di ammorbidire il Cremlino, nel senso che ormai siamo alle porte di un negoziato. I russi da sempre, dal novembre del 2021, continuano a ribadire alcune condizioni ed è logico che Zelensky abbia pensato a questa incursione proprio per cercare di avere qualcosa da scambiare al tavolo del negoziato. L'obiettivo principale è questo. Adesso, proprio come dicevi, sono dei ponti che sono stati fatti saltare. Questo significa che le truppe ucraine si stanno posizionando in difesa di quest'area che loro hanno occupato e quindi sono intenzionate a rimanere il più a lungo possibile.
E l'esercito russo ha infatti già iniziato l'evacuazione di migliaia di civili che risiedevano nella zona. Quanti sono in questo momento gli sfollati, Giuseppe? In che condizioni si trovano? Penso particolarmente riguardo alla sicurezza, all'assistenza medica, ma anche al supporto che viene offerto a queste persone.
Ufficialmente sono state evacuate 121.000 persone. Se nei primi giorni vi erano state delle situazioni parecchio caotiche, adesso la macchina dei soccorsi è ben oleata e quindi di conseguenza viene fornito sussidio a queste persone. Molte di queste persone sono fuggite di notte dai campi, attraverso i campi, con indosso veramente quello che avevano, tanti sono senza documenti, senza soldi, e il tentativo di riuscire a portare un po' di sollievo a una situazione così grave, per esempio soprattutto gli adolescenti, i bambini sono stati portati in varie località in giro per la Russia. Per esempio a Mosca qualche giorno fa c'erano 200 ragazzi di Kursk a vedere una partita di calcio, oppure vengono portati in giro né, a vedere musei, eccetera, ma l'anno scolastico alle porte, e quindi di conseguenza si sa già che per loro l'anno scolastico inizierà con l'insegnamento a distanza. Invece per gli altri, molti dei quali non vogliono lasciare la regione, si sta cercando di trovare un lavoro, perché il problema più grosso è dare a queste persone primo un tetto e poi un lavoro, in maniera tale che possano poi risolvere un po' da sé le necessità quotidiane. Insomma, lo sforzo da parte delle organizzazioni umanitarie e anche da alcune istituzioni dello Stato russo è certamente uno sforzo estremamente importante. E dopo i primi momenti di grave difficoltà, di disorientamento, adesso diciamo che le cose, da quello che ci viene raccontato da giornalisti semi indipendenti russi, sembra insomma che le cose stiano andando.
E io ricordo anche alle persone che ci stanno ascoltando che siamo in collegamento da Mosca con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato. Il governo russo ha fortemente condannato l'incursione, definendola una grave provocazione e promettendo delle ritorsioni. Ecco, quali potrebbero essere queste ritorsioni annunciate dal governo russo? Quali sono state le dichiarazioni degli esponenti del governo?
La dichiarazione di questa è una provocazione è stata del presidente Putin. I russi non si aspettavano una mossa del genere. Gli ucraini hanno sfondato una regione che non era stata minata ai suoi confini e in realtà era sì stata attaccata negli ultimi 2 anni con attacchi di droni, bombardamenti, eccetera, ma non era la regione più al centro, diciamo, di questo scontro, perché in realtà la regione che più è stata colpita dagli ucraini è quella di Belgorod, ed è una regione vicino a quella di Kursk. Quindi i russi non si aspettavano questo attacco, quindi questa è la ragione della provocazione. C'è stato quasi, sembrava esserci un tacito accordo fra russi ed ucraini a risolvere le loro questioni in Donbass e non in altre regioni, quindi a non allargare ad altre regioni l'operazione militare speciale, come viene chiamata da Mosca. Quindi insomma sembrava che questa tragedia non venisse allargata anche ad altre regioni, e invece è successo quello che nessuno si aspettava.
Ma questo può essere indirettamente una risposta a quanto avvenuto a giugno, quando i russi hanno attaccato in maniera massiccia la regione di Kharkiv, alcuni distretti della regione di Kharkiv, e quindi a questo punto Zelensky è partito con questo attacco.
E tu prima, Giuseppe, accennavi ai negoziati, e il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha avvertito che se l'Ucraina non si siede al tavolo dei negoziati ci sarà un'escalation che potrebbe portare alla sua distruzione. In realtà proprio questo mese Ucraina e Russia avrebbero dovuto inviare delle delegazioni a Doha, in Qatar, per negoziare un accordo che avrebbe fermato gli attacchi all'energia, alle infrastrutture energetiche, che in questo momento preoccupano molto da entrambe le parti, però poi tutto si è interrotto probabilmente a causa dell'offensiva a Kursk. Ecco, parliamo un po' dei negoziati, a che punto sono, cosa deve esserci sul piatto perché si possano aprire veramente?
Ma iniziamo col dire che i canali di dialogo fra Russia e Occidente sono aperti e sono sempre stati aperti. Ci sono canali militari, canali dei servizi, canali anche politici, diplomatici. Questo perché? Perché si vuole evitare che questa tragedia russo-ucraina diventi un qualcosa di molto più grave, quindi un incendio decisamente più grave di quello che stiamo vedendo da 2 anni a questa parte. Questa è la prima cosa che bisogna sottolineare. Che si andasse verso un negoziato l'abbiamo detto anche noi recentemente negli ultimi collegamenti, anche perché la tattica occidentale di mettere pressione sulla Russia sta avendo successo, e quindi l'Occidente vuole chiudere questa partita entro la fine dell'anno. I russi da parte loro avrebbero voluto proseguire con questo tipo di intervento, ma adesso la situazione è nettamente cambiata sul terreno. e quindi di conseguenza non c'entra molto l'incursione ucraina a Kursk, quanto piuttosto c'è una situazione finanziario-economica che diventa sempre più complicata per la Russia e quindi anche Mosca necessita di chiudere a breve questa situazione, anche se le incognite sono moltissime. Quindi abbiamo saputo che c'era questo prenegoziato in corso, è saltato temporaneamente, ma i diplomatici delle due parti si vedranno comunque presto. Problema grosso è arrivare alla possibilità di un cessato il fuoco che porti a un negoziato che abbia realmente le possibilità di chiudere definitivamente questa tragedia. Il problema è proprio questo, chiuderla definitivamente, perché già c'erano stati gli accordi di Minsk del febbraio 2015 che si era già capito che erano un qualcosa che avrebbero chiuso temporaneamente quella situazione pericolosissima di quegli anni. Il problema è che ci sono due concezioni completamente opposte di interpretazione della geopolitica e degli accordi internazionali e quindi bisognerà trovare una soluzione, bisognerà trovare il modo di mediare tra queste due opposte soluzioni. Ci riusciranno i diplomatici delle due parti aiutati da diplomatici di altri paesi? La speranza di tutti è sì, perché ormai questa tragedia è andata ben oltre quello che tutti pensavano ed è una tragedia che in realtà non sarebbe mai dovuta incominciare.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
The Capital Ideas Podcast now features a series hosted by Capital Group CEO Mike Gitlin. Through the words and experiences of investment professionals, you'll discover what differentiates their investment approach, what learnings have shifted their career trajectories, and how do they find their next great idea? Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.